Domenica 27 agosto 2023, tredicesima domenica dopo Pentecoste. Soprattutto se conduciamo una vita sedentaria, l'esercizio fisico regolare è essenziale per conservarci in salute. Lo stesso vale per l'aspetto spirituale della nostra vita. I preziosi doni che Dio ci fa in Gesù Cristo devono essere esercitati e sviluppati per crescere nella fede e nell'amore. La pigrizia non li pregiudica, ma ci rende disutili a Dio e sottosviluppati, come dimostrato oggi da troppi credenti e comunità cristiane. Esaminiamo così oggi questo sulla base del testo biblico di Seconda Pietro, capitolo 1, dal verso 3 al verso 11. Però prima di addentrarci in questa riflessione, ascoltiamo in forma responsoriale cantata le parole del Salmo 126 e poi chiederemo al Signore in preghiera la sua assistenza affinché il suo Santo Spirito ci guidi e ci parli attraverso questa riflessione.
Fatto il Signore per noi, grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Signore Dio, che hai dato la tua parola affinché fosse una lampada ai nostri piedi e un lume sul nostro sentiero, fa che la comprendiamo, la meditiamo e ci conformiamo ad essa a gloria del tuo nome e per la nostra salvezza in Gesù Cristo. Amen. Fate voi esercizio fisico? L'esercizio fisico è di vitale importanza, soprattutto per le persone sedentarie. Io stesso, tendendo ad essere fisicamente pigro, me lo devo sempre rammentare e sforzarmi a farlo. L'esercizio fisico, infatti, contribuisce in modo significativo al miglioramento della salute generale, combattendo malattie croniche, riducendo lo stress e migliorando il benessere mentale. Inoltre, aiuta a controllare il peso, a migliorare la postura e la mobilità, a favorire un sonno migliore e a potenziare l'energia e la resistenza. L'attività fisica può anche aumentare l'autostima, creare un esempio positivo per gli altri e contribuire a un invecchiamento più sano. Iniziare con piccoli passi verso uno stile di vita più attivo è cruciale per godere di questi benefici a lungo termine. Per quanto tutto ciò sia molto importante, la parola di Dio ci dice che c'è qualcosa di ancora più importante di questo. Lo esprime l'Apostolo Paolo quando dice al discepolo Timoteo: l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella a venire. In altre parole, l'allenamento fisico è buono, ha un certo valore, ma è di importanza relativa. La pietà, le discipline cristiane dello spirito, però, hanno un valore assoluto e sono utili per tutte le cose. Perciò ci dice: allenati spiritualmente e datti da fare per essere un cristiano migliore e più produttivo per il regno di Dio, perché ciò non ti servirà soltanto adesso, in questa vita, ma anche in quella futura. Esprime questo concetto pure l'Apostolo Pietro, quando nella sua seconda epistola menziona una serie di virtù concatenate che devono caratterizzare il figliolo di Dio. Virtù che, come perle di una collana, devono essere aggiunte alla sua preziosa fede. Sviluppate, e questo per confermare la sua vocazione elezione. Ascoltate.
La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggite alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco, oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché, così facendo, non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.
Allo stesso modo in cui si può essere fisicamente pigri, l'Apostolo ci prospetta la reale e deplorevole possibilità che un cristiano, secondo le parole stesse di questo testo, diventi ozioso, sterile, cieco e miope. Sembra quasi impossibile, ma può accadere e l'Apostolo lo tiene in considerazione. Pietro non dice qui in alcun modo che un vero cristiano possa perdere la grazia della salvezza se non fa determinate cose, perché la salvezza è opera di Dio dal principio sino al suo sicuro compimento finale. Egli infatti si rivolge a persone che lo Spirito Santo ha efficacemente chiamato a sé, che hanno ricevuto la vocazione dell'Evangelo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra, e questo è un dato di fatto. Sono persone che a tale grazia sono state elette. Eppure dice che c'è la reale possibilità che, come credenti, diventiamo pigri e improduttivi. Ciascuno secondo i doni particolari che Dio gli ha dato, dobbiamo essere suoi collaboratori, operai della sua vigna. Per quest'opera dobbiamo sempre meglio acquisire e mantenere le competenze necessarie per poterlo fare con efficacia. Abbiamo avuto il privilegio di essere stati assunti al servizio di Dio. È come lavorare in una ditta che provvede per noi corsi gratuiti di aggiornamento per affinare le nostre capacità, anzi regolari corsi di ripetizione per non perdere queste competenze. C'è chi trova delle scuse per non parteciparvi, ritenendo di non averne bisogno. Questo però non è saggio, anzi è riprovevole. Per Dio potremmo diventare di fatto disutili nel servizio che dobbiamo rendergli. Non sarebbe questo per noi motivo di vergogna? Noi siamo stati fatti partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo, versetto 4. Non dovremmo forse fare fruttare tutto questo per la gloria di Dio, per il bene della società e per noi stessi? Dio ci ha fornito tutti gli strumenti per lavorare su noi stessi e per renderci sempre meglio utili a Lui per l'edificazione del suo regno. Infatti, la sua potenza divina ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita. Versetto 3. Potremmo forse in questo essere negligenti? Dopo tutto quello che Dio ha fatto per noi nel Salvatore Gesù Cristo? Potremmo forse disprezzare la generosa disponibilità dello Spirito Santo che ci è stato dato e non avvalercene con riconoscenza? Non sarebbe forse ingrato da parte nostra? L'Apostolo così chiarisce come nel corso di questa vita il cristiano possa e debba, per suo stesso vantaggio, realizzare le potenzialità che la grazia di Dio gli ha donato, e questo in diverse aree, aggiungendo, arricchendosi sempre di più, di una serie di beni spirituali. Quali? Pietro qui li identifica in questo modo: fede, virtù, conoscenza, autocontrollo, perseveranza, pietà, affetto fraterno e amore. In tutto questo dobbiamo esercitare i nostri muscoli spirituali. Sono tutte qualità queste presenti in Gesù Cristo e Dio vuole renderci conformi a Lui, come è scritto: che quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. nella misura in cui il credente conosce Gesù Cristo in comunione con Lui, nella misura in cui partecipa a queste virtù, ecco che potrà essergli sempre meglio utile e arrivare al traguardo finale come un intelligente amministratore dei beni che egli ci ha concesso. Il primo di questi doni è la fede. Fede qui è il primo elemento di questi beni spirituali. Qui però l'Apostolo non esorta tanto ad avere fede, perché essa è presupposta, è scontata, è requisito fondamentale di ogni altro dono e sviluppo spirituale. Senza di essa tutto questo discorso sarebbe vano. La fede vera però non giunge mai da sola, ma è sempre accompagnata. Dici di avere fede, ma la fede senza le opere, senza conseguenze pratiche, è morta. A che serve avere dei principi se non influenzano la vita? Non esiste vera fede in Cristo se non è chiaro che essa influisce molto concretamente su tutto quello che pensi, fai e dici. Qui l'Apostolo dice: esercitate la vostra fede per sviluppare poi la virtù, cioè la determinazione, la risoluzione, l'energia per servire il Signore in ogni cosa in modo eccellente. Virtù è anche però il coraggio indispensabile per vivere una vita impostata nello stile di Cristo. Non è facile rinnegare il proprio egoismo, sfidare il conformismo e portare la croce di Cristo, perseguire l'obiettivo del regno di Dio, richiede coraggio. Anche al tempo di Gesù molti non lo seguivano, non perché non credevano che lui avesse ragione, ma perché erano pigri, codardi, paurosi, oppure se ne vergognavano in una certa qual misura. Raggiungerà gli obiettivi di Dio chi è ardito, che non ha paura di osare e di sfidare se stesso e lo status quo. Investite i vostri beni spirituali, fateli fruttare, sviluppando coraggio. Nell'esercitare però la virtù, sviluppate la conoscenza. Il coraggio, una forza che solo la sapienza può adoperare. Coraggio senza conoscenza e sapienza può diventare follia e irresponsabilità. Si tratta di sviluppare competenza nel servizio del Signore e conoscenza applicata all'azione, quelle che si chiama prudenza. È ciò che raccomanda Paolo quando dice: guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Efesini 5,15. È un tipo di conoscenza questa che nasce dall'esperienza e dall'osservazione, dallo studiare con attenzione la parola di Dio e nell'applicarla coscienziosamente a noi stessi. Investite i vostri beni spirituali e fateli fruttare, sviluppando sapienza e conoscenza. Nell'esercitare però la conoscenza sviluppate l'autocontrollo. L'autocontrollo è la padronanza di se stessi. Il mondo spesso, con tutte le sue passioni e forze compulsive, è come una corrente che tutto vorrebbe trascinare con sé. Quante volte ci lasciamo tentare mentre dovremmo opporre resistenza, essere inamovibili sia rispetto alle nostre pulsioni interne che ai tentativi di forze esterne di trascinarci e di manipolarci. Dobbiamo sviluppare in noi forza di resistenza, capacità di dire no e di subirne le conseguenze, la capacità di forzare la nostra debole natura a fare ciò che è giusto. È requisito stesso della vittoria nelle nostre imprese. Investite i vostri beni spirituali e fateli fruttare sviluppando autocontrollo. Nell'esercitare però autocontrollo, sviluppate pure la perseveranza. C'è un'indubbia connessione tra l'autocontrollo e la capacità di perseverare. Il primo ci insegna a resistere, la seconda a resistere fino alla fine. Dice il Signore: a chi vince e ritiene fino alla fine le opere mie, darò potestà sulle nazioni. Apocalisse 2:2. C'è un obiettivo da raggiungere. Che vergogna fermarsi sulla strada o persino tornare indietro perché non si è stati capaci di perseverare. Dobbiamo sviluppare la grazia della persistenza, della fermezza, dell'essere incrollabili, avere lo stomaco forte per parare ogni colpo senza cadere. Investite i vostri beni spirituali e fateli fruttare sviluppando perseveranza. Nell'esercitare però perseveranza sviluppate la pietà. Pietà significa la pratica del rapporto costante con Dio, il desiderio di sviluppare un sempre migliore rapporto con Dio attraverso la preghiera, la meditazione della sua parola e di ogni altro mezzo che egli ci ha dato per coltivare un rapporto costante con lui. La costanza del rapporto con Dio è indispensabile. Coraggio e conoscenza, perseveranza e pazienza non sarebbero qualità cristiane se non sono esercitate ed influenzate da un rapporto costante con Dio. Senza questo riferimento alla persona di Dio, tutto questo non sarebbe che una vuota etica laica, un moralismo senza forza. Investite dunque i vostri beni spirituali e fateli fruttare sviluppando la pietà. Nell'esercitare però la pietà sviluppate affetto fraterno e amore. Questo è importante perché seppur è necessario coltivare il nostro rapporto con Dio, è necessario non isolarci socialmente e coltivare il nostro rapporto con gli altri. Significa imparare a godere della presenza delle altre persone e scoprire in esse tratti desiderabili per poi giungere ad amarle intensamente come Cristo ci ha insegnato. L'amore sacrificale, l'amore vissuto e insegnato dal Signore Gesù Cristo non è cosa che ci venga da sola, ma è una cosa che dobbiamo coltivare investendo nella nostra vita i beni spirituali di cui Dio ci ha fatto oggetto. La motivazione ultima di questi esercizi è indicata nel testo quando dice: impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. 1:10. Questo non vuole dire che la nostra vocazione ed elezione debba essere sostenuta dalle nostre opere, altrimenti la perdiamo, ma che la nostra autentica vocazione ed elezione è confermata agli altri e a noi stessi dal nostro effettivo impegno formativo. Non è nelle nostre mani, nel nostro potere di preservarla, ma è il nostro impegno, sollecitato dalle esercitazioni dello Spirito Santo nella parola di Dio, che la manifesta e la rafforza. Giovanni Calvino così commentava questo testo: Dio chiama effettivamente alla vita coloro che ha preordinato alla vita nel suo segreto consiglio prima della fondazione del mondo e continua anche il corso perpetuo della chiamata per la sola grazia, ma poiché ci ha scelti, ci chiama per questo fine, affinché possiamo essere pure immacolati alla sua presenza. Purezza di vita non è impropriamente chiamata l'evidenza e la prova dell'elezione, con la quale i fedeli non solo possono testimoniare agli altri che sono figli di Dio, ma anche confermare se stessi in questa fiducia. Alle All'inizio avevamo considerato come l'esercizio fisico sia fondamentale per le persone sedentarie, poiché può migliorare significativamente la loro salute fisica e mentale, consentendo loro di godere di una vita più lunga, più sana e più felice. Se non ne siamo abituati, è importante iniziare con piccoli cambiamenti e aumentare gradualmente l'attività fisica per evitare lesioni o eccessiva stanchezza, ma dobbiamo esercitare i nostri muscoli. Non dovremmo forse fare altrettanto e più ancora come regolari esercizi spirituali? Da ragazzo la comunità cristiana che frequentavo organizzava regolarmente dei ritiri in luoghi tranquilli che chiamava esercizi spirituali. Di essi mi è rimasto un buon ricordo. Ci formavano alla preghiera e alla riflessione. Vi era un programma di preghiera, meditazione e contemplazione per aiutarci a discernere la volontà di Dio nella nostra vita e a crescere nella fede. Il loro scopo era quello di farci approfondire la conoscenza di noi stessi, sviluppare una relazione più intima con Dio e discernere il proprio cammino spirituale. Promuoverli come comunità cristiana, gli esercizi spirituali, magari anche accompagnati da esercizi fisici, rimane anche oggi essenziale e risponde alle esigenze delineate dal testo della parola di Dio che oggi abbiamo esaminato. Che il Signore ci aiuti in questo.
Il vasellaio, tu sei Signore, il vasellaio. Sono l'argilla, nella tua mano, di me tu fanne un vaso ad onore, secondo il tuo glorioso piano. Modella o formatore,
tu modella o formatore,
per la parola dell'Evangelo,
per la parola dell'Evangelo,
umile e santo. Secondo Cristo,
secondo Cristo,
il Santo Agnello,
il Santo Agnello,
nella tua forma, tieni,
Signore,
nella
tua forma, tieni, Signore,
ogni difetto fa scomparire. Con la tua mano toccami, Signore.
Con la tua mano toccami, Signore.
Questo è il mio prego.
Questo è il mio prego.
Il mio desire.
Il mio desire.
Nella tua forma tieni, Signore.
Nella tua tienmi, Signore, ogni difetto fa scomparire.
Con la tua mano, toccami,
oh
Dio.
Toccami, oh Dio.
Questo.
ringraziamo, Signore, per la parola che Tu ci hai oggi rivolta e per le riflessioni che abbiamo fatto su di essa. Ti ringraziamo poiché in Gesù Cristo Tu sei fatto carico della nostra vita, perdonandoci tutti i nostri peccati e riconciliandoci con Te. Ti ringraziamo che così hai iniziato in noi un'opera di rinnovamento morale e spirituale che andrà per la Tua misericordia a sicuro compimento. Ti chiediamo di darci il volere e l'operare diligente di procedere di grazia in grazia per raggiungere la nostra fede alla virtù alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in noi, non saremo né oziosi né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Facciamo così nostra la preghiera che Gesù ci ha insegnato.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen.
Dio, nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola.